dal libro della Genesi. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e si stabilì presso un uomo di Abulam di nome Chira. Qui Giuda notò la figlia di un cananeo chiamato Sua, la prese in moglie e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio e lo chiamò Er. Concepì ancora e partorì un figlio e lo chiamò Onan. Ancora un'altra volta partorì un figlio e lo chiamò Sela. Egli si trovava a Chezib quando lei lo partorì. Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: «Va con la moglie di tuo fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a tuo fratello». Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua. Ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva il seme per terra, per non dare un discendente al fratello. Ciò che egli faceva era male agli occhi del Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse alla nuora Tamar: «Ritorna a casa da tuo padre come vedova, fin quando il mio figlio Sela sarà cresciuto», perché pensava che non muoia anche questo come i suoi fratelli. Così Tamar se ne andò e ritornò alla casa di suo padre. Trascorsero molti giorni e morì la figlia di Sua, moglie di Giuda. Quando Giuda ebbe finito il lutto, si recò a Timna da quelli che tosavano il suo gregge, e con lui c'era Chira, il suo amico di Adulam. La notizia fu data a Tamar: «Ecco, tuo suocero va a Timna per la tosatura del suo gregge». Allora Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo e se lo avvolse intorno. Poi si pose a sedere all'ingresso di Enaim, che è sulla strada per Timna. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma lei non gli era stata data in moglie. Quando Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché essa si era coperta la faccia. Egli si diresse su quella strada verso di lei e disse: «Lascia che io venga con te». Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo. Parola di Dio. Questo sicuramente è un capitolo, un episodio poco conosciuto e molto sconosciuto. Viene introdotto questo episodio, questa vicenda che ha come protagonisti principali Giuda e Tamar, appunto nella storia di Giuseppe e dei suoi fratelli. E dopo che Giuseppe, ci ricordiamo, era stato venduto ai mercanti, anche l'avevano portato in Egitto, improvvisamente, diciamo, sembra quasi senza un legame, senza un motivo, ci troviamo questo episodio. Ma vedremo che c'è qualcosa. È vero che di per sé è un episodio che non ha legami, diciamo, storici, nel senso del racconto, non è che è conseguenza di qualcosa che è successo prima e dopo succede qualcosa che è conseguenza di quello che succede in questo racconto. Però vedremo che dei legami ci sono, più profondi di quello che si può pensare. Quanto è importante questa storia e questa donna soprattutto, lo si capisce dal fatto che nel primo capitolo del Vangelo di Matteo, dove l'Evangelista fa la genealogia di Gesù, cioè dice tutti gli antenati di Gesù, da Abramo fino ad arrivare appunto alla nascita di Gesù, Tamar compare in questo elenco, in questo susseguirsi di persone, di personaggi. È importante anche perché sono tutti uomini, meno quattro, ci sono quattro donne. La prima appunto è Tamar, la seconda Rab di Gerico, la terza Betsabea, la donna con cui ha peccato Davide, e la quarta è Maria. Quindi capiamo che c'è un'importanza, ecco. Gesù discende da questa donna, ecco. Quindi questo è una un elemento importante. Quindi la vicenda di Tamar rappresenta, tra l'altro, se vogliamo, uno dei tanti casi in cui Dio ripara alle debolezze dell'uomo. Come abbiamo visto nel caso di Giacobbe, l'anno scorso abbiamo visto nel caso di Abramo, tutti questi personaggi, Giuda sarà il figlio principale di Giacobbe, non è il primogenito che era Ruben, un altro, ma Giuda sarà quello che diventerà il capostipite della tribù da cui nascerà Davide e da cui poi nascerà anche il Messia. Ecco, questo uomo, come tutti i patriarchi e come tanti dei personaggi importanti dell'Antico Testamento e poi dopo anche del Nuovo, ma adesso noi siamo in questo ambito, sono uomini deboli, sono uomini non eroi, questo è interessante, è da tenere ben presente. La storia della salvezza non va avanti attraverso gli eroi, come è la storia dei pagani, no? Ecco, Ercole, Ulisse, non lo so, Enea, no? Questi uomini eroi che fanno grandi imprese. No, va avanti per uomini, non per, attraverso uomini giusti, ma attraverso uomini giustificati. Cioè, uomini che non sono, come si penserebbe noi, santi di per sé, no? Fanno peccati, sbagliano, combinano di tutti i colori, ma per il fatto che sono scelti da Dio, Dio li perdona. E sono, perché anche? Perché sono tutte persone che sbagliano, ma sono pronti a riconoscere i propri errori. È quello che fa proprio Giuda qui, e vedremo, ecco. Quindi la storia di Tamar è importante, abbiamo detto, prima di tutto perché si trova in una posizione fondamentale nella genealogia, nella discendenza di Giuda, che è da questa tribù che sarà quella che darà origine appunto a Davide e al Messia. È importante poi perché mette in evidenza un'altra cosa, che Giuda si è alleato con i cananei, cioè con i pagani, ne ha sposato una donna, da cui ha avuto tre figli, e anche Tamar è una donna di origine cananea. Quindi la tribù di Giuda è una tribù che ha nella sua origine, nella sua radice, un'unione tra un figlio di Giacobbe e una donna pagana. Abbiamo detto che da questi due, Giuda e Tamar, discende il Messia, nasce Gesù, e questo quindi ci dice che Gesù discende da, sì, un figlio di Giacobbe, quindi ebreo, ma una donna cananea, una donna pagana, si potrebbe dire è di sangue misto, è un incrocio, E non basta Tamar, perché poi dopo ci sarà anche appunto la Ruth, no? Va bene, e poi lo vedremo, perché Ruth ritorna poi. Quindi questo termine cananeo si riferisce appunto alle popolazioni che abitavano la Palestina prima che vi si stabilissero gli israeliti, no? Infatti si dice la terra di Canaan, no? Sono popolazioni che vengono conquistate, in parte vengono distrutte, in parte vengono assorbite, e vengono assorbiti anche alcuni elementi culturali, tra cui anche alcuni elementi religiosi. Per esempio, le grandi festività di Israele hanno origine dalla cultura cananea. Quindi la storia di Tamar adombra, ha dentro di sé un momento di scontro, lo scontro tra Israele e queste popolazioni che abitavano prima, ma è uno scontro, ma è anche un incontro, perché c'è un'unione, c'è una fusione attraverso il matrimonio. All'inizio del capitolo 38, come abbiamo sentito, Giuda si dice che si è separato dai suoi fratelli, è sceso appunto nella pianura cananea. Quindi si trova in mezzo a questo popolo e sposa una donna di questa regione, e lo stesso farà il suo figlio, per il quale è proprio Giuda stesso che sceglie una moglie, no? Però Er, questo è il primo genito di Giuda, muore prematuramente. Si dice che conduceva una vita che non era gradita davanti al Signore. Non si sa, non si dice che cosa abbia fatto. Probabilmente questo elemento di morire precocemente, quindi che è visto come un castigo di Dio, perché la lunga vita era segno di benedizione da parte di Dio e di fedeltà da parte dell'uomo. Appunto, le genealogie che noi troviamo nei primi capitoli della Genesi servono proprio a questo. Ci sono tutta una serie di patriarchi, quelli si chiamano i patriarchi prediluviani, cioè prima del diluvio, che sono caratterizzati da età, tempi di vita lunghissimi. Infatti, appunto, quello che è rimasto poi anche proverbiale è Matusalemme, no? Ecco, che dice il libro della Genesi che muore più di 900 anni aveva. Ovviamente questi non sono dati cronologici, ma sono simbolici. Per dire che cosa? Perché la lunga vita? perché erano persone ancora fedeli a Dio e avevano la benedizione di Dio. Però più si va avanti in queste genealogie, via via che passano le generazioni, il tempo di vita diminuisce, diventa sempre più breve. A indicare che cosa? Che il peccato originale, il peccato di Adamo ed Eva, ha i suoi effetti sempre più potenti, diciamo, fino ad arrivare al momento che Dio decide basta, siamo andati troppo avanti, e decide il diluvio universale. Allora, anche qui l'idea è la stessa, e probabilmente questi figli di Giuda vivevano alla maniera pagana, ecco, in mezzo ai pagani, sposano una donna pagana e quindi, ecco, e allora è anche indirettamente una condanna dei matrimoni misti, cioè, come noi sappiamo, abbiamo visto nell'introduzione che facemmo la prima volta, tutto il libro della Genesi ha ricevuto la sua forma finale, redazione finale si chiama, dopo l'esilio, dopo il ritorno dall'esilio, dalla schiavitù a Babilonia, quindi nel VI, V secolo, alla fine forse c'è chi dice anche IV secolo avanti Cristo. Che vuol dire questo? In quel tempo Israele si trova proprio a confrontarsi col fatto che, mentre il popolo di Israele era schiavo a Babilonia, i babilonesi avevano importato in Palestina popolazioni pagane, e quindi si trovano poi, quando ritornano, a vivere insieme a questa gente, e allora nasce l'idea che non ci si deve mescolare, diciamo così. E come, qual è il mezzo più comune, più diretto, più forte per il mescolamento, diciamo, è il matrimonio, ecco. E quindi si comincia a proibire il matrimonio con donne, perché chi sceglieva tanto erano le donne, non erano gli uomini, cioè chi sceglieva erano gli uomini, quindi non interessava dire che le donne non si dovevano sposare con uomini pagani, perché tanto il problema era degli uomini che sceglievano, e quindi non si dovevano sposare con donne pagane. E probabilmente questo elemento, che si sposa, anzi Giuda per lui sceglie una moglie pagana cananea e quindi muore, è forse legato a questo discorso storico, Giuda, dopo la morte del primogenito, chiama il secondo figlio, Onan, a ottemperare a un dovere che era legato a una legge, a un'usanza comune in quel tempo, e codificata anche dal libro del Deuteronomio. Cioè, questo si trova a volte anche nel Vangelo, dopo lo vedremo, è quella che si chiama la legge del levirato. Levirato tutto attaccato, no? È l'apostrofo evirato. No, dato che l'argomento più o meno siamo lì, ecco. Perché in ebraico levir significa fratello, no? Che cosa dice questa legge? Che se un fratello, un uomo si sposa e muore prima di avere figli, il fratello suo o un parente prossimo, se non esiste un fratello, deve sposare la vedova, e il primo figlio che nasce, sarebbe nato da questo matrimonio, sarebbe stato considerato come figlio del morto. Perché questo? Perché per diversi motivi. Primo perché attraverso la procreazione, attraverso la prole, diciamo, i figli che vivono dopo di te, era un modo per sopravvivere. Loro non avevano ancora l'idea della vita eterna come noi, no? Allora, è nata molto dopo, si è sviluppata. Allora, il modo per avere una sopravvivenza dopo la morte era avere dei figli, che continuassero in qualche modo la vita del defunto. Questo era un primo motivo. Il secondo motivo anche era che a quel tempo non esisteva uno stato sociale, esiste sempre meno anche da ora per noi, però perlomeno ecco, non c'erano pensioni, non c'erano previdenze sociali, non c'era sistema sanitario. Ecco. La vedova era nella condizione più debole e più vulnerabile in tutto l'ambito sociale, l'organizzazione sociale. Allora, era di solito diventava povera, perché non aveva più un marito che lavorava, non aveva più perché non apparteneva più a nessuno. E questo a noi ci sembra strano, ma una donna era sempre sotto tutela. Prima del matrimonio era sotto la tutela del padre o dei fratelli se non c'era più il padre, dopo passava sotto la tutela del marito. Qua, se il marito moriva, la donna non aveva più nessuno, era sola, era isolata, era abbandonata e quindi ovviamente vedova e di conseguenza orfani quando c'erano, erano esposti alla povertà e anche all'ingiustizia, ai soprusi. Per questo Dio in continuazione nell'Antico Testamento e anche Gesù nel Vangelo insiste sull'aiuto, sulla tutela, sulla difesa, sull'amore per le vedove e gli orfani. Allora, questo fatto che il fratello dovesse sposare la vedova era uno era un modo per tutelare anche la vedova che si era sposata. Come dicevo, di questa legge del Levirato parla anche il Nuovo Testamento, in cui fa la famosa diatriba tra Gesù e i Sadducei che non credevano nella resurrezione e che gli fanno quell'esempio di quella donna che sposa il marito muore, la sposa il secondo fratello, muore anche quello, ma sposa di seguito sette fratelli senza avere figli e poi gli dicono, e allora nel mondo della vita eterna, nel mondo, di chi sarà moglie? E Gesù gli dice, ipocriti, voi non conoscete le scritture perché nel mondo a venire non ci si sposerà. Questo però a questo secondo fratello, questo Onan, che deve, è obbligato a sposare Tamar, lui non gli piace molto che questo, se lui ha un fratello, se lui ha un figlio, ecco, sia considerato come il primogenito dell'altro fratello. Anche perché se è primogenito poi c'ha l'eredità. Ecco, quindi se poi dopo lui ha dei figli suoi, l'eredità in realtà va a quello che sarebbe figlio del fratello. E anche, ecco, lui vuole una discendenza sua, solo sua. E allora ecco che decide che la moglie, questa donna, non debba rimanere Tamar, non debba avere figli, non debba rimanere incinta, e fa questa operazione di disperdere il seme che per l'Antico Testamento, per la mentalità ebraica, era un peccato molto grave. perché corrispondeva a uccidere la vita ed era contrario al primo comandamento che Dio aveva dato ancora ad Adamo ed Eva nel primo capitolo della Genesi: siate fecondi e moltiplicatevi. Per questo il Signore fa morire anche Onan, il secondo figlio. A questo punto Giuda avrebbe dovuto tenere a casa sua Tamar e poi, quando fosse cresciuto, perché il terzo figlio Sela non era ancora in età da matrimonio, ma quando fosse cresciuto, ecco, dare Tamar in moglie al terzo figlio. Ma pensando che ci fosse una specie di maledizione, che in fondo se questi figli erano morti era colpa di Tamar, ha paura di perdere anche l'ultimo figlio. E allora, con il pretesto appunto della giovane età, rimanda il matrimonio e rispedisce Tamar a casa di suo padre. Poi vedremo che questo è un'azione molto scorretta. Nel frattempo Giuda diventa anche lui vedovo, però non si interessa di Tamar. A questo punto, essendo sono tutte leggi, cioè sono meccanismi sociali che a noi ci sembrano un po' strani, però a questo punto, essendo Giuda vedovo, avrebbe dovuto lui sposare Tamar, ma non la cerca, ha paura di morire anche lui, forse sì, può darsi, ecco, sì. E però quando Tamar viene a sapere che Giuda si trova vicino a casa sua per affari, per riuscire a ottenere giustizia, gli, diciamo, tesse un po' un tranello. Depone le vesti vedovili, abbiamo sentito, l'abbigliamento che caratterizzava una vedova, si mette un vestito invece da donna sposata e si agghinda, diciamo, come una prostituta, perché come una prostituta sacra, tra l'altro, che nel culto cananeo, anche questo era condannato dalla legge di Israele, ma nel culto cananeo c'erano anche queste prostitute sacre, nelle aree dei templi si prostituivano come un atto di culto nei confronti degli dèi. Anche qui ovviamente mentalità, modi di pensare assolutamente lontani dal nostro. E queste donne prostitute sacre si coprivano il volto con un velo, erano velati. Quindi quando Giuda la vede, la individua come una prostituta. Tamar si comporta in maniera molto astuta, noi abbiamo letto fino a questo punto, fino a quando Giuda la vede e gli chiede di andare con lei. Ma Tamar subito dopo si comporta appunto in maniera molto, molto astuta e lei stabilisce i termini di questo incontro. Chiede dei pegni. Cioè gli chiede di dargli alcune cose attraverso le quali lei sa di poter incastrare Giuda. Perché se fosse rimasta incinta, per poter dimostrare che lui era il padre. E gli chiede come pegno il suo sigillo, il nastro dell'abito e il bastone di Giuda. Gli dice: il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. E Giuda glieli dà, di modo che, ecco, lei acconsente. Questi tre oggetti sono anche tre oggetti simbolici, perché l'anello era il sigillo, era ciò che era usato come, tipo, come firma, no, della persona, identificava proprio la persona. La cintura era il simbolo di regalità e il bastone, che è il bastone del pastore, sarà poi anche lo scettro del re di Israele. Sono tre simboli che dicono appunto che dal frutto di questo incontro verrà fuori, nascerà la discendenza regale di Israele, e infatti Davide sarà discendente da uno dei due gemelli che nascono da questo incontro. Vuole incastrare quindi Giuda, Tamar vuole incastrare Giuda, approfittando della sua debolezza. È vedovo, in quanto vedovo era legittimato a unirsi a una prostituta, perché non diventava adultero, se la prostituta non era sposata. È interessante, perché la situazione è anche un po' ironica, perché lei chiede in fondo un pegno degli oggetti personali di Giuda, ma poi alla fine il pegno che riceve è la cosa più personale che ci può essere, perché che c'è di più personale di un figlio? Giuda quindi aveva pensato di liberarsi di questa donna senza assolvere ai suoi impegni, perché lui l'avrebbe dovuta, sostituendo i figli morti, i mariti morti, avrebbe dovuta mantenere, si sarebbe dovuto occupare di lei. Invece lui va piglia e la rimanda a casa da suo padre, no? Quindi Giuda pensava, aveva tentato di liberarsi di Tamar senza assolvere i suoi impegni, adesso invece si trova per sempre legato a lei. Quindi Tamar ottiene con l'inganno e con l'astuzia quello che le sarebbe spettato di diritto, perché si è detto Giuda era vedovo e avrebbe dovuto sposarla. Quindi Tamar si dimostra una donna coraggiosa, decisa, anche usando metodi un po', diciamo, anticonvenzionali, un po', però vedremo poi dopo che questo sarà un elemento molto importante. E altro elemento simbolico che vi richiamo qui è che noi ci ricordiamo bene che Giuda ha tradito suo fratello Giuseppe, è stato quello che ha proposto di venderlo, no? Ora adesso si trova a sua volta tradito, ingannato. No? Giuda aveva promesso a Tamar di mandarle un capretto come pagamento della prestazione. Ma quando manda questo capretto, questa prostituta non si trova più, nessuno l'ha vista, nessuno la conosce. Quando lei rimane incinta e si viene a sapere che è incinta, vanno a raccontarlo a Giuda. Circa 3 mesi dopo, questa manfrina, fu portata a Giuda questa notizia: Tamar, tua nuora, si è prostituita, è incinta a causa della sua prostituzione. Giuda ha una reazione violenta, che però, diciamo, è anche ipocrita, perché lui si scandalizza, si arrabbia per questa cosa, quando lui aveva fatto lo stesso. Non sapeva che quella donna era Tamar, ma lui era andato con una prostituta come... Che cosa dice Giuda? Conducetela fuori e sia bruciata. Quindi ha questa reazione appunto violenta, ma Tamar mandò a dire al suocero, dice. Guardate, qui c'è anche un'indicazione un po' di una delicatezza da parte di Tamar, che è consapevole anche che ormai Giuda, oltre ad essere il suo suocero, è il padre di suo figlio, che poi saranno due, lei ancora non lo sa, ma... Allora, per non umiliarlo, gli fa sapere in modo privato, si potrebbe dire, un po', ecco, senza clamore, la verità. Io sono incinta dell'uomo a cui appartengono questi oggetti. Ovviamente Giuda riconosce subito, capisce subito tutto, e dice, cosa risponde? Lei è più giusta di me, infatti io non l'ho data a mio figlio Sela. E non ebbe più rapporti con lei. Versetto 20, 26. L'adultera, la prostituta, è riconosciuta giusta. È quello che farà Gesù poi con l'adultera nel Vangelo di Giovanni. Ecco, se volete, potete andare a vederlo, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8. E qui, però, ecco, si vede che cosa si... chi è Giuda. No? Giuda è un uomo che ha il coraggio e l'umiltà di riconoscere il proprio peccato e di riconoscere anche l'innocenza di Tamar. E quindi... Giuda prende con sé Tamar e non avrà, dice, più rapporti con lei. Come dicevo, Giuda non è un eroe, ma è un uomo comune, un peccatore, come Abramo, come Giacobbe, come sarà Davide. E Tamar genera 2 gemelli, Perez e Serach, proprio nell'ultima parte del capitolo, che anche loro, come era successo al nonno Giacobbe ed Esaù, anche questi lottano nel grembo della madre. Il primo a uscire, a mettere fuori una mano, è Serach. E l'allevatrice mette un laccino rosso al braccio. Poi però ritira la mano e nasce prima Perez. Qui sarebbe interessante vedere questo simbolo del filo rosso, che ritornerà poi, per esempio, nella storia di Rab, la prostituta di Gerico, Vedete, tutte queste storie di queste donne sono tutte più o meno, no? Hanno tutti elementi comuni. E quella cordicella che gli viene data da attaccare alla finestra della sua casa sarà per lei la salvezza. Anche qui, ecco. Come a dire che nella storia della salvezza, nel cammino della salvezza c'è un filo rosso, che può essere esile quanto vogliamo, che passa però attraverso i calcoli e le debolezze dell'uomo, qui di Giuda, l'egoismo dell'uomo, come aveva fatto Onan, attraverso la furbizia di una donna, ma che ha dietro l'opera di Dio, la mano di Dio che guida. Tanto che, ecco, da uno di questi due bambini, come accennavo prima, Perez, discenderà Davide, e anche qui vedete come era stato tra Giacobbe ed Esaù, ritorna anche il tema del figlio minore che è scelto da Dio per portare avanti il piano della salvezza al posto del primogenito. Allora, ecco, Tamar è presentata proprio come una figura positiva. Lei capisce che cosa è la volontà di Dio e la mette in atto. E allora vediamo un po' alcuni elementi, brevemente. A partire da questi personaggi, di interpretazione, se vogliamo, di tutto quello che succede in questa storia così strana, diciamo. I due protagonisti principali, abbiamo detto, sono Tamar e Giuda, e poi ci sono i secondari, che fondamentalmente sono i tre figli, no? di Giuda. Tamar è una donna molto bella, sicuramente, il suo nome significa palma, quindi è una donna attraente, ma è anche una donna inquieta. Lei vuole in fondo introdursi in questo popolo, che è il popolo conquistatore, il popolo di Israele, che questa famiglia così forte, anche così divisa, come abbiamo visto, ma... E lei ha un modo solo per entrare in questa famiglia, il grembo, generare figli. Ma Tamar è una donna anche frustrata proprio nella sua maternità. Non riesce a trovare nessuno che le dà un figlio, o perché muore o perché non vuole. E il terzo figlio non è possibile perché Giuda glielo impedisce. Ma Tamar non si scoraggia, aspetta la situazione, il momento propizio. E mette in atto tutto quello che lei sa fare per realizzare questo suo desiderio. Giuda abbiamo visto nel capitolo 37 l'altra volta che faceva parte del gruppo dei fratelli che hanno venduto Giuseppe e anche che hanno in qualche modo gettato nella disperazione il padre Giacobbe. Questo odio che originava dalla preferenza di Giacobbe nei confronti di Giuseppe e quindi che ha come origine la colpa del padre che pesa sui figli. La colpa del padre è la preferenza, è che pesa sui figli, tanto che i figli si odiano. E abbiamo visto come Giuda è colui che propone di vendere Giuseppe. All'inizio di questo capitolo vediamo che Giuda si separa dai fratelli. E tra l'altro è significativo perché il luogo dove va, Adullam, significa rifugio. Sembra quasi che Giuda cerchi un rifugio da tutto questo odio in cui stavano vivendo. Abbiamo visto nelle volte precedenti come era stato, diciamo, insufficiente, anzi possiamo dire quasi sbagliato, appunto origine di odio, il modo di essere padre di Giacobbe. Giuda vuole essere un padre diverso da suo padre. Giacobbe ha perso il controllo dei figli, che si odiano tra loro, sono gelosi, addirittura vogliono uccidere un fratello, lo vendono, no? Giuda invece vuole, allora fa il contrario, cerca di essere il capo di questa famiglia, cerca di controllare la sua famiglia. E per esempio, nella Genesi è l'unico che sceglie una moglie per il figlio. Anche Abramo non aveva fatto così, né altri patriarchi. Giuda è quello che organizza tutto, che tiene le fila di tutto. Lui impone a Onan di sottostare alla legge del Levirato. Onan però non onora suo padre, lascia vincere il suo egoismo, non è disposto a donare la vita ad una creatura di cui lui non può disporre. C'è in questa famiglia questa volontà di possesso, se vogliamo, prima in Giuda verso i suoi figli e poi anche Onan verso i figli possibili che non gli apparterrebbero, per cui lui anche decide di non farli nascere. Giuda poi, quando vede che i figli muoiono, abbiamo visto, non dà in marito a Tamar il terzo figlio. E qui c'è una cosa un po' contraddittoria, una cosa strana, perché Giuda pensa di preservare l'ultimo figlio dalla morte rimasto evitandogli il matrimonio, cioè ecco, lui pensa ad avere lui il potere sulla vita, decide lui che cosa, come mantenere in vita, come difendere la vita. E tra l'altro, ecco, il desiderio, questo desiderio di vita di Giuda nasce dalla paura della morte. E paralizza la vita, vedete, no? Per mantenere la vita, per paura della morte, cioè per mantenere in vita il figlio, per paura che muoia, in realtà non permette che la vita si sviluppi, perché Sela potrebbe dare questo famoso desiderato e agognato figlio a Tamar. Quindi vedete, la vita si ferma per la paura paralizzante di Giuda. E questo ci dice una cosa importante, che il desiderio di disporre degli altri ed anche di noi stessi porta alla morte. La nostra vita non è legata al dominio su qualcosa o su qualcuno, ma invece la vita, il desiderio della vita, trova la sua identità piena nell'affidarsi, nel donarsi, nell'aprirsi agli altri e a Dio. Non nel trattenere per sé, ma appunto nel donare. E questa è la logica di Tamar. Tamar insegna a Giuda come si fa a onorare la vita. Lei non pensa a se stessa, non pensa ai propri interessi. Lei rischia la sua dignità, anzi la sua stessa vita, per questo. E quindi Tamar dà una lezione di vita a Giuda e Giuda accetta questa lezione. Questa è la grandezza di Giuda. Questo è essere l'uomo giustificato. E glielo insegna attraverso quello stratagemma, no? E proprio rischiando la propria dignità, la propria reputazione, la propria vita stessa, Tamar fa scoprire a Giuda che non si salva la vita proteggendola freddamente, facendo calcoli. Non si salva la vita preservandola per paura della morte, perché questo semplicemente impedisce alla vita di continuare. Tamar insegna questo a Giuda esponendo la propria vita, la propria esistenza. Prende questo rischio perché la morte non abbia l'ultima parola, perché ci sia la vita che rinasce, anzi che nasce. Tamar attraverso questo stratagemma mostra che la vita può trionfare se si esce dall'atteggiamento di paura della morte, di menzogna. E le cose cambiano quando Giuda riconosce: essa è più giusta di me. Lui l'aveva giudicata, l'aveva condannata, sia bruciata. E adesso invece dice: essa è più giusta di me. E quindi Giuda entra nella propria verità, dice quello che ha fatto. E quando Giuda riconosce la sua colpa, cioè accetta di togliersi questa maschera di uomo irreprensibile, nessuno sapeva niente di quello che lui aveva fatto, Giuda comincia a lasciare il modo di essere che aveva imparato nella sua famiglia, cioè lascia la menzogna, lascia le catene che lo legavano ai suoi genitori, al modo di fare della sua famiglia. E allora in questo modo Giuda diventa padre, veramente. Allora ecco, questa storia che abbiamo letto, su cui abbiamo riflettuto, ha due livelli. Il primo livello è quello umano, più superficiale, dove c'è una certa comprensione dei fatti, quello che appare a prima vista. Tamar è una donna maledetta perché causa la morte dei suoi mariti, poi diventa una donna infedele e adultera perché si prostituisce. Quindi non merita più di vivere e riceve la condanna di Giuda, che si ferma alle apparenze. Giuda si ferma di fronte a lei alle apparenze e giudica in base a quelle. Quanto è facile giudicare in base alle apparenze, dare credito a ciò che sembra, a ciò che appare, a ciò che noi vediamo nella nostra visione parziale. Il secondo livello, quello più profondo, è quello che si evidenzia, scusate, mi veniva la parola, si evidenzia solo alla fine, e è quello, è il livello della fede. Tamar è una sposa, una moglie, che accetta fino in fondo il suo compito. Entra in questa nuova famiglia e con pazienza e disponibilità accoglie prima un marito, poi gli altro, poi torna a casa sua, rimanendo nell'attesa. Come abbiamo detto, si dimostra poi donna coraggiosa, che cerca la giustizia non per sé o non solo per sé, ma per questa famiglia nella quale è entrata a far parte. Per mantenere fede al suo impegno commette addirittura un peccato. Il peccato di Giuda, abbiamo visto, era stato quello di reprimere la vita, come se lui avesse l'autorità di dare la vita e di negarla. Lui pensa di conservare la vita, chiudendola, mentre la vita si salva donandosi e donandola. Dirà Gesù nel Vangelo: se uno vuol salvare la propria vita, la perderà. Giuda è chiuso nella sua ansia di sicurezza, mentre la vita è un rischio e va vissuta anche accettando il rischio. E Tamar lo ha salvato e gli darà quella discendenza addirittura doppia, che lo farà diventare il capostipite del popolo di Israele. Quindi qui si tratta di una questione di fede. Giuda non si è affidato alla legge e alla volontà di Dio, ma ha preteso di decidere quale era la strada da seguire. Invece Tamar ha tentato tutto, è andata oltre, ha rischiato. Tamar certo è una peccatrice, diciamo, è stata adultera, è andata lì a prostituirsi, ma per amore della vita. Per questo il Signore le usa misericordia, la guarda con bontà, garantendole una memoria perenne, inserendola appunto nel racconto evangelico delle origini di Gesù.